E noi adesso siamo pronti a presentare la nostra prima ospite di oggi. Io sono veramente contenta di parlare con lei di questo libro interessantissimo, Femminacce impudentissime. Benvenuta Cinzia Dalmaso.
Buongiorno Ludovica, un saluto a tutto lo studio e naturalmente a tutti gli ascoltatori.
Sono contentissima, sto mostrando anche questo bellissimo libro a favore di telecamera perché è poi un libro con un bel formato e tantissime illustrazioni, un libro che già dal titolo incuriosisce perché ci parla di una storia e di alcuni personaggi forse poco conosciuti oggi. Chi sono queste femminacce impudentissime, Cinzia?
Allora, le femminacce impudentissime sono state le infermiere volontarie che si sono offerte per la cura dei feriti durante l'assedio della Repubblica Romana, quindi siamo addirittura al 1849, quando era addirittura impensabile che una donna potesse entrare in un'ambulanza e comunque in un ospedale per curare dei feriti uomini. Ma la
Certo.
situazione era tale proprio che questo si rendeva assolutamente necessario. Ma proprio brevemente, perché magari non tutti conoscono la storia, c'erano stati dei disordini a Roma, il Papa era fuggito, aveva lasciato la città senza in effetti un capo, si svolsero delle elezioni regolari con suffragio universale, si scelse la forma della Repubblica. E nasce così questo esempio, veramente forse il punto più alto di tutto il Risorgimento italiano,
Assolutamente,
con
d'accordo, sì.
questa Costituzione che è la più moderna d'Europa, ma purtroppo il Papa chiede aiuto a tutte le nazioni cattoliche e le nazioni cattoliche glielo danno, ossia immaginiamo questa piccolissima repubblica appena nata, assediata dalle potenze europee più forti, la Francia, l'Austria, il Regno delle Due Sicilie e la Spagna. Cioè, immaginate cosa avrebbe potuto fare, erano gli eserciti più potenti del tempo, assolutamente.
E insomma, e poi questa Costituzione che si era data alla Repubblica Romana prevedeva tantissime cose molto molto avanti con i tempi, la libertà di culto, appunto il suffragio.
Assolutamente avanti con i
Sì.
tempi. Al punto che la Costituzione italiana si basa proprio su quella.
Questo ci fa pensare ed è importante anche ricordare queste donne che ovviamente, come dice proprio il titolo, furono subito vittime di maldicenze, di accuse di tutti i tipi, cioè gli si diceva che erano delle meretrici, che andavano tra i letti dei malati a solazzarli in tutti i modi, mentre erano delle donne, delle intellettuali, delle nobili che si ponevano in un modo appunto totalmente altruistico
Certo.
nei confronti dei feriti. Di tutte le fazioni, specifichiamo anche
Sì.
questa cosa, no?
Allora, questa è la cosa probabilmente più moderna perché l'imparzialità nel soccorso dei feriti era qualcosa di non scontato assolutamente. Sia il triumvirato che era a capo della Repubblica Romana che le nostre femminacce, che venivano chiamate così, si adoperano a curare anche i feriti di parte avversaria. E quando io dico che non è una cosa scontata, voglio ricordare che l'anno prima un medico che si chiamava Ferdinando Palasciano volle obbedire al giuramento di Ippocrate piuttosto che alle leggi dello Stato, che era in questo caso il Regno delle Due Sicilie, e curò anche i feriti avversari. Bene, fu condannato a morte, condanna poi commutata, ma insomma in prima analisi fu condannata a morte, quindi non era una cosa che si faceva normalmente, e loro invece lo facevano sotto le bombe. Perché purtroppo Roma era assediata dai francesi nel caso specifico e la bandiera nera che si issava sugli ospedali, sulle ambulanze, come luogo di rispetto, veniva per lo più presa come un tirassegno.
Questo
E
purtroppo
non
vediamo
solo non
che
veniva.
è.
Succede ancora, no?
Ecco, appunto, volevo dire questo, che purtroppo anche oggi vediamo bombardare ospedali, scuole, campi profughi, e purtroppo questo non è passata come abitudine. Cinzia, allora, l'animatrice di questo gruppo di infermiere volontarie era la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, però c'erano donne di tutti i tipi in questa squadra.
Allora,
insomma,
la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso è lei che viene proprio scelta a capo del comitato di soccorso, ed è lei che chiama le dame della migliore allora nobiltà, no? E però fa anche un appello alle donne romane, e le donne romane accorrono in massa, nonostante fosse un ufficio molto pietoso, molto poteva causare grande ribrezzo, se pensiamo allo stato della medicina del tempo, con amputazioni, piaghe di tutti i tipi. Eppure lei è costretta a mandar via, perché alla fine deve scegliere 300 donne, ma erano molte di più, c'era la fila, la ressa per essere ammesse negli ospedali. Naturalmente lei tiene conto del bene dei feriti, non è che va a fare l'analisi di quello che erano le donne, e capitò in mezzo anche qualche prostituta che però nell'esercizio di quella funzione di cura era all'altezza di quello che faceva. La commozione e l'amore per il ferito era incredibilmente grande, questa fratellanza, mentre poi invece le accuse furono quelle che non volevano curare i feriti, ma io vi dico le più assurde, che volevano semplicemente aspettare il momento nell'agonia, il momento del trapasso, per baciarli sulla bocca nel momento in cui morivano e mandarli all'inferno.
Beh, pazzesco.
Era
insomma,
questo,
sì.
Cioè, io dico solo le cose più proprio assurde.
Certo.
E c'è un gesuita che si chiamava Giuseppe Boero che dice appunto che in quel periodo c'era uno stuolo nelle ambulanze, negli ospedali, di queste femminacce impudentissime. Altri le chiamano diavolesse, il Papa le chiamerà sfacciate meretrici.
E poi andranno anche in prigione molte di loro, alcune con i figli piccoli, penso
allora,
alla storia di Maria Paradisi, no?
Maria Paradisi, sì, in seguito andrà in prigione per un sospetto politico, una storia incredibilmente bella, quella di Maria Paradisi, perché era una donna veramente, vorrei dire moderna, no? Con termine, se mi fate passare il termine. Non aveva peli sulla lingua, qualcuno la considerava addirittura pazza, perché diceva quello che pensava.
Pensa un po', strano, cioè, anche questo non è nuovo, cioè non è una cosa che si fa spesso anche oggi, purtroppo.
E si muoveva per l'interesse della patria. Addirittura, quando fu incarcerata al Buon Pastore, riuscì a comunicare con gli altri patrioti e con il marito attraverso un sistema che aveva inventato di cordicelle con cui faceva scendere le lettere dalle finestre con le sbarre, e nello stesso modo le riaveva. Insomma, lei veramente rischiava continuamente, ma non si diede mai per vinta, e fu costretta a tenere anche la figlia in carcere con lei, perché non aveva nessuno a cui lasciarla, ed è Olga Ossani. Inutile adesso parlare di Olga Ossani, era stata la più grande giornalista italiana insieme con Matilde Serao.
Con Matilde Serao,
ed è lei che ispira ad D'Annunzio il personaggio di Elena Muti, ossia nel piacere, no? Quindi veramente una donna di una levatura altissima.
Assolutamente.
Eppure a 5 anni stava in prigione.
Ecco, pensiamo a quanta forza appunto la madre avesse, che anche per insegnare, lei insegnava quando si trovava in carcere, quindi è proprio, c'è una fede incrollabile nel progresso, nell'emancipazione.
Certo. Infatti purtroppo l'emancipazione proprio ancora era in fieri, perché molte di queste donne, quelle del popolo, probabilmente che la maggior parte non sapeva scrivere, quindi poi alla fine non hanno lasciato diari che ci raccontassero anche altri nomi.
Certo.
Perché io sono riuscita a fare poco più di 20 biografie.
Infatti era, questa invece, era la domanda che ti volevo fare, perché mi interessava sapere quali sono le fonti a cui hai attinto per questa storia così poco conosciuta.
Allora, qualsiasi fonte, dalle, naturalmente dal diario di Anna De Cadillac, che ha scritto, ha raccontato, poi guarda, qualsiasi veramente, perché non tutte queste notizie sono a disposizione facilmente. Te calcola che sono dagli archivi di Stato fino alle tombe del Verano e anche alle altre, cioè anche le tombe parlano,
certo,
raccontano legami familiari, storie, mi fanno trovare un cognome che non conoscevo, ecco, da dove ho potuto, non è stata una ricerca proprio semplice.
Me lo immagino. E poi, ecco, la cosa bella è che dopo questo libro, queste femminacce, questi personaggi delle femminacce impudentissime hanno preso vita, perché c'è stato un progetto fotografico. Ci puoi raccontare un po' com'è andata?
Ma guarda, è stato un progetto fotografico di Teresa Mancini, una fotografa bravissima, che ha riunito alcune di queste donne che già si vestivano, no? Per poter leggere, per esempio, durante le presentazioni dei libri, per poter leggere alcuni brani scritti da queste donne, e già vestivano i panni, ecco, delle infermiere volontarie, e le ha fotografate nel Museo Storico dell'Arte Sanitaria. E in questo museo loro avevano contatto con strumenti antichi, e proprio un'atmosfera particolare. E lei cosa ha voluto raccontare? Ha voluto raccontare orgoglio, sentimenti vari, orgoglio, anche la stanchezza, il dolore, a volte il perdersi d'animo, no? Ma sempre l'orgoglio, sempre la determinazione, ed ha messo spessissimo in mano a queste donne dei libri, perché ha voluto proprio farci capire da questi libri antichi che loro sfogliavano, guardavano, leggevano, che attraverso l'istruzione, no, ci sarebbe stato il cambiamento, quanto fosse importante per la storia anche dell'emancipazione femminile l'istruzione, e lo abbiamo visto, perché certo, quelle che hanno scritto poi hanno tramandato la storia, ci hanno raccontato, perché se stavamo aspettando che i signori uomini raccontassero la storia delle donne, stavamo freschi.
Guarda, è ancora così, perché ancora oggi è molto difficile tirare fuori le storie di donne protagoniste nel passato, ma anche nel presente. È una lotta che non finisce mai, secondo me.
Ma nel presente le donne si possono già difendere,
sì,
perché
siamo un po' meglio, diciamo,
dire la loro, no?
Sì, nei nostri paesi, sì, nella nostra Europa, nel mondo occidentale,
certo,
sì, purtroppo
sì,
non in altri.
No, hai ragione perfettamente, però ecco, e adesso le foto di Teresa Mancini, che sono state poi esposte a Magliano Sabina in altre tantissime occasioni, che sono state apprezzate tantissimo, sono bellissime, e adesso si trovano addirittura a Trieste, all'Urban Photo Awards, dove ci sono, espongono anche altri fotografi, ed è veramente molto, sono molto belle, sono veramente suggestive.
Sì,
e
sì,
sono contenta, perché veramente Teresa ha fatto un lavoro straordinario, che dà ancora più vita a queste donne che veramente non hanno conosciuto riposo, non hanno conosciuto il disgusto. Perché noi le condizioni sanitarie dell'epoca noi le possiamo, ecco, forse immaginare se andiamo al Museo Storico dell'Arte Sanitaria, gli strumenti, se noi vediamo gli strumenti per le amputazioni, veramente
lo vedo, sì,
forse capiamo,
sì,
qualche cosa,
sì,
perché calcolate che nel 1849 a Roma non c'era l'anestesia, non c'erano le conoscenze microbiologiche che sarebbero avvenute qualche anno più tardi grazie a Pasteur. Quindi quando un ferito aveva una copiosa emorragia si utilizzavano le filacce, le bende, le spugne, le quali poi venivano lavate con l'acqua fredda perché non si sapeva, ecco, che bisognava sterilizzarle.
Certo, certo,
non,
quindi
non si intuiva nemmeno.
E quindi facilmente si sviluppavano infezioni, setticemie.
Sì, perché
certo,
quelle stesse bende, quelle stesse spugne venivano poi usate o sullo stesso malato o peggio ancora su altri feriti.
Certo, quindi, e il povero sì, Mameli mi sembra che morì così.
Allora,
no?
Il povero Mameli, esatto, non aveva una ferita poi così grave, anche se le sue condizioni sono apparse subito abbastanza compromesse, non stava bene, sudava, tremava, insomma la ferita lo aveva veramente toccato. Poi vengono le infezioni si curavano soltanto con l'amputazione, poi l'amputazione a sua volta poteva infettarsi e portare alla cancrena, perché appunto non c'erano antibiotici, non c'era niente, e soprattutto forse non sarà così importante come gli antibiotici, però le amputazioni avvenivano senza anestesia.
Quindi insomma immaginate la sofferenza. Io ho mostrato anche una delle bellissime tavole del tuo libro che fa vedere proprio come le illustrazioni che spiegavano come si effettuavano e con quali strumenti queste amputazioni. È una roba che fa venire i brividi, quindi pensate appunto.
Poi al Museo dell'Artesanitaria questi si vedono, ci potete andare a Santo Spirito,
certo,
vecchio Santo Spirito,
sì.
No? Si entra addirittura dal pronto soccorso del nuovo Santo
sì.
Spirito.
Sì, sì.
C'è questo museo straordinario. Poi tra l'altro io in questo museo sono orgogliosa, lo dico anche se non dovrei, però è una cosa che mi fa tanto piacere, ho ricevuto un premio, il premio Eli De Piccinini Stramezzi dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, perché hanno voluto dire che questo mio libro evidentemente costituisce un tassello per la storia dell'arte sanitaria.
Ma assolutamente, anche per la storia di Roma, perché è una pagina bella e importante che parla delle donne romane e del loro forte temperamento, quindi insomma non possiamo che essere orgogliosi di questo.
Pensa che il plenipotenziario di Lesseps diceva a Oudinot, che era il comandante della spedizione francese, se non ci fosse stato il mio intervento, tu, i tuoi uomini sarebbero stati sgozzati per le strade di Trastevere dai coltelli delle trasteverine, mettevano più paura ai coltelli delle trasteverine che le armi dei romani, no?
Me lo immagino. Senti Cinzia, ci saranno delle presentazioni, sappiamo che ne avete fatte tante appunto anche con la partecipazione di tante tue amiche e anche
sì,
colleghe che si sono prestate a impersonare queste femminacce, ce ne saranno altre di performance?
Io spero
così?
Di sì, ce ne dovrebbe essere una prossimamente, però lo farò sapere insomma,
certo,
appena abbiamo la data sicura. Sì, probabilmente sì, qualcosa ne abbiamo fatte tante di presentazioni, un po' quasi quasi a volte mi vergogno.
No, è perché invece è giusto che si sappiano, che si conoscano queste storie, questi libri sono veramente preziosi. Allora, chi vuole saperne di più può seguirti sui tuoi profili social, Cinzia,
sì,
tu hai Instagram,
ecco,
Facebook.
L'unica cosa devo ricordare, sì, che il libro è promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi e l'editore è DAMP. No,
sì,
questo
giusto,
perché l'Istituto
giusto
mi ha sostenuto anche,
certo,
quando io ho dovuto chiedere aiuto a tutto i maggiori dell'Istituto per questo titolo, Femminacce, perché il titolo di Femminacce con la I non
certo
è un errore, è
vero.
È semplicemente proprio come c'è sul libro, però ce lo siamo chiesto e poi alla fine abbiamo deciso per questo, abbiamo fatto un colpo di testa, abbiamo detto no, Femminacce come è scritto nei libri antichi.
Al tempo era così, si scriveva così,
esatto,
insomma. Va bene, allora grazie infinite,
grazie
a Cinzia Dalmaso.
Grazie a tutti quanti, un saluto a tutti, grazie.
Grazie, ciao, grazie ancora e a presto. Allora, veramente bellissima questa storia, noi vi invitiamo a leggere questo bellissimo libro, poi nel podcast troverete i link e anche per vedere un po' lo slideshow di queste bellissime foto di Teresa Mancini. A proposito di Garibaldi, noi ci andiamo ad ascoltare un brano degli Statuto. È tornato Garibaldi.
senza